Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Prima di affrontare la nostra rubrica mensile, quella senza nome e senza sigla, fatemi ricordare che per questo ciclo Vegan Week nelle università milanesi, oggi pomeriggio è il momento di DDL Caccia e DDL Sicurezza, la repressione dei movimenti antispecisti, ed è una conferenza a cura dell'avvocata Maria Cristina Giussani, specializzata in diritto e tutela degli animali non umani. Il tutto all'Università degli Studi di Milano in via Santa Sofia 9, aula M303. Poi tenetevi pronti anche per domani pomeriggio, perché chiude in bellezza, anche se tristissima la vicenda, chiude questa settimana con la proiezione del film Cuori Liberi, ma anche con la presenza di Sara D'Angelo, Roberto Manelli e altri. Ricordatevi, se volete festeggiare la primavera, che andando su selvatica.milano potete avere tutti i riferimenti per questa giornata di sabato a Pian di Spagna. Ne abbiamo parlato ieri brevemente, ma insomma è una giornata di attivismo da una parte per la pulizia dei luoghi, ma dall'altra parte anche di insomma un momento molto simbolico, quella del posizionamento di una pietra a ricordo dei migratori che sopra Pian di Spagna passano e molto spesso muoiono grazie ai fucili dei cacciatori. Ma eccoci alla nostra rubrica mensile che tanto amiamo. Eccoci con Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario. Peraltro, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti.
Ecco, ciao, tutto bene, tutto a posto. Sentite, prima di tutto mi viene da dire, il Planetario è intitolato a Ulrico Oepli. Quindi
già.
Immagino che anche per voi questa vicenda della Oepli sia così un po' straziante.
È un po' straziante perché sì, comunque fa parte di un pezzo della storia di Milano. Sono 156 anni, se non erro. Troviamoci alla Oepli.
Certo.
Quindi sì, è un po' doloroso sapere che questa libreria importante, che ha costruito anche la storia culturale della nostra città, vada chiudendo.
Però confidiamo che almeno la casa editrice possa sopravvivere, insomma incrociamo le dita.
Siamo tutti,
esatto,
insomma, solidarietà massima a lavoratrici e lavoratori.
Sì.
E
assolutamente.
È un pezzo di storia di Milano e dell'Italia che rischiamo di perdere, ci auguriamo che non avvenga.
Va bene, questo era solo perché ci pensavo.
L'ingresso di tutte le porte del Planetario sono, c'è cioè l'H e la P, che
certo,
è Oepli Planetario.
Che non è
Harry Potter.
Non è Harry Potter, come qualcuno ci dice, HP Harry Potter, no,
no,
è Planetario Oepli.
Eccola là, va bene, sentite, allora, intanto voi che siete sempre un pozzo di iniziative lì in quel luogo, che lo ricordiamo per i distratti, è nei giardini pubblici di Corso Venezia, comunque era per dire che è in via Corso Venezia.
Esatto. Esatto, tra Porta Venezia e Palestro, se vogliamo parlare di fermate metropolitana 1.
Esatto, a fianco al Museo di Storia Naturale, insomma è quella bella struttura lì. Bene, che cosa avete cucinato, preparato?
Allora, vabbè, abbiamo tantissime iniziative, però
per cambiare.
sappiamo.
Diciamolo, certo. Sono tutti belli gli spettacoli.
Esatto, perché sennò poi i nostri conferenzieri si offendono.
Certo, non
però,
vogliamo.
Abbiamo scelto di citare quello che ci sarà domani sera alle 21 in planetario, che cioè,
è venerdì sera,
quindi si intitola Astronomia ellenica. Mm? Sarà tenuto da Simone Iovenitti, che è un giovane ricercatore che lavora all'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ma che si diletta, che quindi è un astrofisico, ma si diletta anche di cielo stellato, perché non tutti gli astrofisici conoscono il cielo, eh?
Ah, tu dici?
Ah, no, sì, è proprio così.
No,
è proprio così, perché non lo guardano più, ormai un astrofisico lavora sui dati, sul computer.
Certo.
Cioè, Simone, nel senso, magari conoscono tutto di una stella,
esatto,
però non la sanno localizzare nel cielo, perché
guarda,
per loro sono dei dati sul monitor.
Certo.
Quindi venerdì sera con Simone Iovenitti invece andremo, diciamo, ai tempi degli antichi greci, che grazie anche alla mancanza dell'inquinamento luminoso in cui siamo immersi ai giorni nostri, avevano una visione del cielo eccellente e una conoscenza astronomica inaspettata. Quindi questo è consigliatissimo. Poi, invece, sabato mattina, sabato mattina alle 11, c'è un nuovo spettacolo dedicato ai bambini, alle famiglie, sì, insomma, che si chiama Animali Fantastici, come dove trovarli nel cielo.
Mm, e questo sappiamo che gli armadilli, essendo animali fantastici,
dovremmo citarli.
Certo.
E l'unicorno è il protagonista.
Certo, io sono offesa che non ci sia una costellazione armadillo, una stellina, un satellitino, qualcuno.
Magari, sai che non abbiamo mai fatto questo tipo di ricerca.
Magari
un cratere lunare armadillo, magari.
Un piccolo asteroide.
Adesso faremo la ricerca.
Vabbè.
E poi per chiudere, proprio ci siamo presi.
No, scusami, ti ho interrotto, però su questa cosa di sabato mattina.
Sabato
che
mattina
è a che ora?
Alle 11. È per famiglie, bambine, per chi ama la fantasia e il cielo stellato, e si chiama appunto Animali Fantastici, come dove trovarli nel cielo. Il protagonista di tutto questo è un unicorno che parla bolognese.
Perbacco!
Quindi è molto carino. E poi in ultimo, per chiudere, perdonaci la tua citazione, ma la prossima settimana, venerdì 27, alle 21,
sì,
c'è l'appuntamento con la musica dal vivo che facciamo ogni mese, Stelle Musica, il titolo è Il cielo stellato che spettacolo, lo faremo io e Riccardo, è un insieme, e la musica invece sarà suonata, per questo lo citiamo più che altro, non tanto per me e Riccardo quanto per i musicisti, è un gruppo interessantissimo, fatto da musicisti armeni, giovanissimi, tutti diplomati al conservatorio, sono piano, voce, flauto, violoncello, chitarra elettrica,
batteria? Mi sembra di sì.
Non lo so, violino, e fanno una rivisitazione di musiche armene con la classica, il jazz, tra l'altro sono veramente fantastici, e il progetto si chiama Sar Or Yan, e vi invito tutti a venire perché sono eccellenti.
Ecco, e poi conoscete così anche di persona Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti, che ci deliziano ogni mese con la nostra rubrica Senza sigla e senza titolo.
È giusto.
Bene. Allora, tre appuntamenti importanti tra i tanti, ma comunque seguite l'Officina del Planetario, perché è un pozzo di iniziative molto, sempre molto stimolanti e interessanti. Oh ragazzi, siamo arrivati al 19 di marzo, sta per accadere qualcosa.
Domani esattamente alle 15:46 ora italiana.
Non un minuto prima, eh.
Hai detto
15:46, mi raccomando. Segniamocelo, puntiamo una sveglia perché...
Ok, l'ho segnato, ecco.
In quell'esatto minuto il Sole tecnicamente attraverserà l'equatore celeste. Allora, diciamo che la Terra, parliamo dalle basi, la Terra è rotonda,
sì,
prima cosa, gira su se stessa e orbita anche intorno al Sole. Orbitando intorno al Sole, il Sole apparentemente si muove nel cielo giorno dopo giorno. Domani attraverserà l'equatore celeste, quindi l'equatore della Terra riportato nel cielo, e quindi vuol dire che siamo entrati nell'equinozio, che è un istante esatto, l'istante in cui il Sole varca questa linea immaginaria che è l'equatore.
Quindi per gli stolti come me si può dire che domani alle 15:46 inizia ufficialmente la primavera.
Assolutamente.
Allora sì.
Ecco, lo sapevo, guarda, ci fosse una volta che mi dà soddisfazione.
Dipende, dipende. Diciamo astronomicamente.
Vabbè, ma dai, dale, dagli un po' di soldi, dille di sì. No?
Ma c'è troppo gusto a dirle di no, scusa.
Vabbè,
vabbè, vabbè, ti perdono, vai.
Allora, astronomicamente sì, ma invece a livello così di climatologico, potremmo dire, normalmente si intende con l'inizio di marzo l'arrivo della primavera, quindi a livello di stagioni, così di temperatura, si considera l'inizio del mese, ma astronomicamente l'equinozio segna appunto il passaggio della stagione. Ogni anno cambia un pochino perché insomma l'anno non è esattamente di 365 giorni, quindi ogni anno si aggiusta un pochino. Quest'anno cadrà il 20 marzo ore 15:46.
Va bene, io sarò lì con l'occhio puntato, ma non si vede niente.
No,
che si deve
no.
vedere, no. ovviamente, però insomma così.
Puoi iniziare con, non so, un aperitivo, il primo aperitivo primaverile.
Primavera,
no?
Adesso
certo.
Stefania è d'accordo, gli aperitivi però forse alle 15:46.
Un po' presto, va bene.
Sembra un po' forte anche per me, vabbè. Vabbè.
Va bene.
Allora, quindi domani appuntatevi l'orario esatto, care e cari.
E quindi dobbiamo iniziare il distacco, sempre doloroso, dalle costellazioni ormai dell'inverno, già iniziato parzialmente, perché le vediamo in prima serata, il nostro Orione così possente col suo scudo e tutto il resto della storia, però poi iniziano a montare e in seconda serata già abbiamo le nostre belle costellazioni primaverili che prendono la scena.
Un po' come le fioriture degli alberi.
Come... Certo. Ma non so se hai visto che meravigliosi fiori ci sono a Milano.
Guarda, io sono commossa tutte le volte.
Bellissimo.
Lo dico sul serio. Vabbè.
Questa piccola divagazione.
Deviazione, sì.
Sui fiori.
Cioè, tu e io non stiamo tanto bene. Vabbè, comunque.
No. Beh, intanto l'hai citato, Orione. Sulla sua sinistra
sì.
C'è proprio uno degli animali fantastici.
L'unicorno
è proprio lì sulla sinistra della...
Di Orione.
Di Orione, quindi ovviamente sì. Un animale mitologico. Tra l'altro la costellazione dell'unicorno non ha un mito,
non c'è un
mito associato, perché è una di quelle costellazioni moderne, è stata introdotta intorno al 1600.
Ah, quindi pensavo fosse molto più.
Esatto, spesso si associa a qualche così una costellazione
fiaba.
Antichissima, qualche fiaba antica. In realtà come essere, è un essere che rientra in tante mitologie, però la costellazione in particolare non ha una mitologia associata proprio perché...
È recente.
È di recente acquisizione nel cielo.
Quindi l'unicorno nel 600, che cosa... Bah.
Sì, c'è stato, diciamo che la suddivisione del cielo, oggi ci sono 88 costellazioni, è un processo che nei millenni ha subito tante modifiche. Le originali, quelle di Tolomeo, erano una quarantina, poi però si è scoperto che il cielo ha anche un altro emisfero, quindi
chi
abitava da quelle parti già lo sapeva, noi no.
Certo.
E quindi si è arricchito, si è modificato e tutt'oggi gli astronomi usano le costellazioni perché è un modo comodo per dividere il cielo in settori.
Sì, in quadranti.
Quindi
ti puoi orientare, no?
Sì.
Oggi sono 88, tra l'altro come il numero dei tasti della tastiera del pianoforte, noi su questa cosa ci
giocate un sacco.
Ci sguazziamo.
Figurati, volponi che non siete altro a proposito di animali, eh?
Esatto. E a proposito di volpi, invece qua non parliamo di volpi, ma parliamo di corvi.
Oh.
Perché c'è una costellazione anche del corvo.
Ecco, che è primaverile?
Primaverile, si vede fino, sì, tutta la primavera.
Inizia già a vedere in prima serata, ci accompagnerà fino all'estate, fino all'inizio dell'estate.
Sì. È piccolina, però si riesce a individuare abbastanza facilmente. Non so, nel cielo di Milano
è difficile,
la vedo dura,
certo.
Però uscendo un po' magari si vede.
Si può?
Si può.
Un piccolo trapezio.
Sì, è un piccolo trapezio. perché poi è facile, diciamo, è abbastanza semplice da individuare in un buon cielo, perché a fianco ha un'altra costellazione che è quella della Coppa. E la Coppa è facile perché proprio effettivamente ha una forma abbastanza coppiforme, dai.
Coppa come premio, giusto? In
sì,
quel
tipo
senso lì.
Se prima fai l'aperitivo e
Esatto. Vedi
un pochino
Dai, secondo me sì, si vede.
Beh, del resto il nostro Marco Schiaffino dice io a primavera cambio aperitivo. Perché del resto, insomma, noi aperitivisti siamo un po'
stagionali.
Certo,
sono d'accordo, certo, perché certo. Il vino rosso lo abbandoni un po'.
Certo.
E va bene, ma tornando a noi.
Certo.
Quindi,
però c'è anche un'altra cosa che aiuta a individuare.
Ah, beh sì, certo, un animale fantastico.
Un altro animale fantastico.
E cioè?
Sì, l'idra femmina.
Allora, adesso, scusa, l'idra per me è...
Cos'è?
Allora, adesso mi pare ci sia appena iniziato un processo molto importante che si chiama proprio idra.
Oddio, perché,
ecco, quindi... Quindi...
No, la nostra è una sorta di serpentone d'acqua, è una costellazione, forse anche la più grande direi.
È una delle più lunghe,
sì, esatto.
È un serpentone, la famosa Idra di Lerna, che è, che è la seconda fatica di
Ercole.
Era quel mostro dalle 100 teste che gli tagliava una testa e gli ricresceva.
Che si diceva che solo quella centrale era mortale, veramente, poi metteva un odore pestilenziale, però... Ercole, come al solito, ce la fa.
Beh, ce la fa, figurati.
A noi, però, piace di più un altro mito che vede Idra femmina. Però,
sì, perché, ecco, sì, poi volevo entrare in questo, idra, ecco. Perché c'è un dismorfismo,
certo,
evidentemente, nelle Idre.
Sì. E quindi la vede protagonista nel mito del corvo, no?
Certo.
E della,
coppa.
Sono tre.
Ah, per
corvo,
Bacco.
Idra e coppa.
Allora, qual è il legame? Fateci capire.
Allora, un giorno Apollo aveva sete e voleva dell'acqua, però dell'acqua particolare, e quindi dice al corvo di andargliela a prendere. Gli dà una coppa per portare quest'acqua,
certo.
Importante, andarla a prendere alla fonte, deve essere una fonte particolare, eccetera, eccetera. Allora il corvo plap 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 va. Solo che poi, mentre flap va, scorge un albero di fichi.
Ah, per Bacco.
Per Bacco. E allora lui cosa fa? Si fionda sull'albero di fichi, mangia un fico, due fichi, tre fichi, quattro fichi, il tempo passa, poi sazio e satullo si addormenta e ciao coppa con l'acqua.
E non si ubriaca, perché sai che a volte quelli fermentati...
Potrebbe, ma secondo me qualche fumo del fermento del fico...
Sì.
Quindi si sveglia di soprassalto, si rende conto che ci picchia, si era dimenticato del compito che in realtà aveva, acchiappa la coppa, prende l'acqua e nel frattempo incontra il serpente d'acqua, Idra femmina. E dice, vieni con me, accompagnami che torno da Apollo con l'acqua.
Sì.
E lei va.
Po' fessacchiotta.
Quando arriva da Apollo un po' infuriato, dice, ma... A corvo, ma scusa, ma cosa è suo? E lui dice, ma io la volevo prendere l'acqua, ma ogni volta che riempivo la coppa, lei, idra femmina, me la svuotava, me la faceva cadere, io la dovevo riempire. Questo è il motivo per cui sono arrivato in ritardo. Però Apollo non è stupido.
Ah, ecco.
E quindi...
Il sole mica si fa fregare così.
E quindi dice, sai che c'è? Ti trasformo in costellazione. Tutti e tre. Pum, va, nel cielo, boom. Finita.
Guardate, mai irritare Apollo, perché lì non si sa bene, gli è andata anche bene. Che è diventato...
Esatto.
Poi
esatto.
Alcune volte venivano trasformati in costellazione per punizione, altre volte invece per...
Onore.
Finivi sempre come...
Onoris causa, come il nostro Mattarella che è a Salamanca. Vabbè.
La sua mantellina.
Sì, un po' storta, ma fa niente. Va bene, quindi scusate, io divago orrendamente.
Quindi queste tre costellazioni sono vicine nel cielo, l'Idra, la Coppa e il Corvo.
Capita spesso che zone, che costellazioni vicini poi rientrano nello stesso mito. Perché gli
certo.
antichi, insomma, guardando queste figure, cercavano poi anche di collegarle con una storia, con un racconto.
Scusate, ma adesso non vorrei essere volgare, ma esiste anche la costellazione dell'Idra maschio?
No, in realtà no.
Sì, Idra femmina. No, cioè, beh, il dragone.
C'è il dragone.
Sì, esatto. Vabbè, no,
ci sono diversi serpenti.
Esatto.
C'è appunto lo fiuco con il serpente, c'è il dragone. Quindi per distinguerle un po' viene specificato che è femmina. Ecco, lì a fianco, se vogliamo sì. rimanere in ambito di costellazioni primaverili e soprattutto di animali, c'è una costellazione, tra l'altro abbastanza semplice da trovare, zodiacale.
Attento, sai che quando tocchiamo il testo zodiaco scatena l'inferno.
Il Damaschio è una costellazione meridionale.
Ah, dell'altro emisfero.
Dell'altro emisfero.
Ah, ok.
Sì.
Giusto, brava.
Sì, sì.
Una costellazione zodiacale significa che viene visitata dal sole durante l'anno, quindi non stiamo parlando di oroscopo.
Lo so, ma a me diverte, tu ti diverti con me e io mi diverto con te.
Ed è la costellazione del Leone.
Sì.
Il Leone gli affianco ha una coda, perché un tempo il leone aveva anche una bella coda. Se guardiamo le rappresentazioni antiche del leone, aveva questo ciuffo enorme. Oggi invece è stata ridimensionata, la coda gli è stata mozzata e è stata divisa in due. La coda del leone oggi è conosciuta come la chioma di Berenice, quindi hanno spezzato questa costellazione, e proprio lì, quella zona del cielo, è una zona adatta per andare a cercare oggetti del cielo profondo, quindi oggetti che stanno al di fuori anche della nostra galassia, come altre galassie. E proprio perché quella zona del cielo è lontana dalla Via Lattea, quindi ci consente di guardare oggetti lontani che stanno al di fuori della nostra città di stelle, che è appunto la Via Lattea, la nostra galassia.
E c'è la tripletta.
Certo, c'è una tripletta di galassie, ma lì ci sono oggetti bellissimi, come ad esempio la galassia Balena.
Beh, insomma, qui andiamo in casa mia proprio, certo.
Oggetti distanti stanno a milioni di anni luce, quindi la nostra Via Lattea ha un diametro di circa 100.000 anni luce. Le stelle che vediamo nel cielo al massimo sono distanti da noi nell'ordine dei 100.000 anni luce. Le galassie invece più lontane sono a milioni o miliardi di anni luce. Sono distanze astronomiche, è il caso
sì,
di dire.
È certo, proprio il caso.
La luce che noi vediamo è partita milioni di anni fa, come ad esempio nel caso della galassia Balena. E lì a fianco c'è anche la galassia Pesce Koi.
Ma il Pesce Koi è quello già che i giapponesi cucinano, quello velenosissimo.
Quello sì, esatto.
Penso sì, non so se è lui,
pensa è che Pesce Koi.
Forse è la carpa, non è la carpa Koi.
No, quel...
Vabbè, comunque
vabbè,
il pesce giapponese.
Comunque siamo lì, il koi è lì.
Ma soprattutto...
parlando... Oggi non ce la facciamo.
Non ce la facciamo.
Parlando di animali e di chioma di Berenice, per tutto era per arrivare a questa cosa.
Sì, c'è tutto questo lunghissimo giro, vediamo il finale.
C'è la famosissima galassia che si trova tra l'altro a 30 milioni di anni luce, la galassia Piede di Porco. E quindi tutto sto giro di parole per arrivare a dire piede di porco,
che non sappiamo come intendere,
esatto,
se
un piede di porco per
un attrezzino, sì, per come dire.
Allora, in realtà penso si riferiscono all'attrezzo, perché in realtà è una galassia a spirale tipo la Via Lattea, però sì, vista di taglio e quindi appare come una linea, però è un po' deformata, forse quindi... ha interagito con altre galassie, quindi è un po' ricurvo.
Qualche strana situazione, qualche altro studio ha tolto la linea allo studio e io stavo per impazzire, non capivo il problema. Vabbè, scusate,
no,
stiamo andando a chiudere, ragazzi.
Ah, certo, okay.
Allora
certo,
devo dirvi una cosa.
Però io volevo dirvi una cosa ancora che mi ha emozionato e mi ha commosso, mi ero distratta poco fa perché è arrivata una mail da Nino Romeo, che è responsabile del reparto fotografia della libreria Oepli, che dice: la libreria sempre amica di Radio Popolare, in vendita a catalogo sui 50 anni della radio e convenzione con varie realtà ambientali. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ci
viva,
tenevo.
Viva
grazie Nino, grazie enormemente.
Grazie davvero.
Ecco. Vai Stefania.
No, te la dico la prossima
volta. No, come? Ah, perché è troppo lunga?
No, va bene, dai.
Dai, almeno allora, il titolo.
Te lo dico. Allora, è uno studio che è stato fatto all'Università di Edimburgo e praticamente i protagonisti sono microrganismi e funghi. Questo non abbiamo mai parlato.
No.
E cosa fanno? Praticamente hanno studiato che l'interazione tra i microrganismi, questi batteri e sì. i minerali diciamo e le, li hanno usati sulle meteoriti condrite, che sono quelle più diciamo diffuse, e hanno scoperto che l'interazione tra i microrganismi e i funghi possono estrarre i minerali in condizioni di microgravità dai meteoriti.
Anche,
quindi hanno
anche metalli preziosi.
Anche metalli no? preziosi. Quindi questo esperimento è stato poi fatto sulla Stazione Spaziale Internazionale in microgravità dall'astronauta Michael Scott Hopkins della NASA, e che ha confermato questa cosa, questo studio.
Quindi, ci sono,
quindi è molto interessante.
Molto, decisamente. Vabbè, casomai ci torniamo su
Magari
questa
sì.
perché è abbastanza interessante
sì.
e insomma mi sembra
poco. Sono sempre animali, no?
Beh, certo, come no? Sono fratelli a noi, anche se non sembra, E allora, come sempre io ringrazio tantissimo Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario di Milano. Stiamo vicino a questi luoghi preziosi e fantastici
sì.
perché i tempi sono quelli che sono. Pensavo prima, Vittorio sì. diceva due o tre cose fondamentali, la Terra è piatta, gira su... Siamo in tempi in cui la Terra è piatta, è un'ipotesi che qualcuno
prende in considerazione.
Esatto, questo è
un mondo difficile.
Esatto, ma peraltro che lapsus, ho detto la Terra è piatta, volevo dire la Terra è rotonda, ovviamente. Vabbè, io come sempre vi ringrazio enormemente.
Grazie,
perché
grazie a te di ospitarci.
Una gioia sentire le vostre storie.
Un saluto a tutti.
E un saluto a tutti e a tutte.
E al mese prossimo.
Ciao.
E alla UPLI.
E certo, ciao ciao. E io però vi saluto ancora di più dicendo che noi invece ci sentiamo domani come sempre alle 12.45 circa, e che mi raccomando, ecco, ci siamo capiti, mi raccomando, poi domani ci raccomandiamo ancora di più. Ciao ciao.